Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ben ritrovati e ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare da Paola Piacentini. Quest'oggi insieme entriamo nel racconto del festival Il Giardino delle Esperidi, un festival che vi raccontiamo di anno in anno e che è arrivato alla sua 16ª edizione. È una manifestazione che porta teatro, musica, danza e anche poesia nella zona del Monte di Brianza. Siamo a un'ora circa da Milano, per intenderci. Ci ritroviamo immersi nella natura lungo quel ramo del lago di Como, che poi è la zona di Lecco, a 670 metri di altitudine circa, fra borghi e sentieri che, grazie anche alla programmazione diffusa del festival, si possono scoprire di volta in volta. Il fulcro del festival è il piccolo paese di Campsirago, un antico borgo rurale, dove si trova la sede di questo centro di produzione teatrale che è Campsirago Residenza. La sede è proprio all'interno dell'antico palazzo Gambassi, dove normalmente gli artisti risiedono e dove anche si esibiscono. Lì ci sono due palchi all'aperto meravigliosi, senza sipario, senza quinte, dove il fondale è il panorama che unisce questa zona, queste valli, con la città di Milano, che la sera si accende e rimane sullo sfondo. È anche qui che normalmente si svolge la parte più conviviale del festival, dove il pubblico incontra gli artisti. Ovviamente questo elemento quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato messo alla prova, e nonostante tutto il festival con coraggio ha comunque accettato la sfida di provare a riattivare la macchina teatrale, a ricreare il momento del teatro, dell'incontro fra artisti e pubblico. Allora, il festival inevitabilmente riporta i segni e anche alcuni graffi della pandemia. Intanto c'è stata una riduzione del programma originale, che quest'anno si è svolto dal 27 di giugno al 5 di luglio, mentre solo l'anno scorso si estendeva per 3 settimane. Alcune produzioni sono arrivate alla data del debutto incompiute o comunque sotto una forma di studio, proprio perché gli artisti non hanno potuto portare avanti pienamente il loro lavoro. E anche i momenti delle performance sono stati segnati dalle norme di sicurezza, non solo per quanto riguarda il pubblico e quindi il distanziamento fisico che le sedute, le sedie dovevano mantenere, ma anche pensiamo alla squadra dei tecnici e anche ai territori, agli spazi e paesaggi che sono diventati palcoscenici. E poi ovviamente, oltre alla forma, anche il contenuto ha risentito di quello che ha vissuto di questi tempi, quindi i temi, le riflessioni che si sono portate avanti anche negli interessanti talk in programma si è vista dialogare l'arte con il presente, ci si è perfino interrogati sul senso di far teatro oggi. Nella prima parte di questo speciale guardiamo insieme appunto la filosofia, i pensieri, le tematiche che hanno caratterizzato questa edizione del Festival del Giardino delle Esperidi, così densa di significato, mentre nella seconda parte vi proponiamo alcuni spezzoni degli spettacoli andati in scena. Quindi la seconda parte è in qualche modo dedicata più agli spettacoli e alle testimonianze degli artisti. Ascoltiamo per cominciare Michele Losi, il direttore artistico del Giardino delle Esperidi, che quest'anno è stato ribattezzato Esperidi on the Moon. Strada facendo, durante questo speciale capirete il perché di questo sottotitolo.
Esperidi on the Moon 2020 è stato un esperimento, è stato il primo festival tra quelli di teatro contemporaneo a ripartire nell'estate di quest'anno. Il tema di quest'anno era il rapporto tra natura e performance, che poi è un po' un tema tipico di Esperidi, ma il tema chiaramente si è spostato ed è andato molto sul riconnettersi. Sul riconnettersi come duplicità di legame spezzato, da una parte nella relazione tra uomo e natura e dall'altra parte nella relazione tra artisti e spettatori, tra la possibilità di fare spettacolo nuovamente, l'andare in scena ed un pubblico che per la prima volta si affacciava a degli eventi artistici, chiamiamoli di massa, e quindi con la presenza di tante persone. E questo secondo me è stato un po' il centro dell'incontro, un po' il centro del festival, quello che l'ha reso unico e speciale per tutti quanti. Abbiamo assistito all'emozione delle compagnie che dopo, e degli artisti che dopo mesi chiusi in casa per la prima volta riuscivano a tornare in scena, e questo spesso ha reso unici gli spettacoli, proprio a livello di tensione emotiva e anche a livello di empatia rispetto a chi avevano di fronte gli artisti. Dall'altra parte, anche molto interessante è stato vedere l'approccio del pubblico. Il pubblico, per la prima volta, anche lui si ritrovava di fronte ad un evento di massa, per modo di dire, perché parliamo comunque di un festival di teatro contemporaneo in cui ci sono 100, 150, 200 persone ad evento, non 10.000. Però comunque per la prima volta le persone si rincontravano e questo è stato anche molto 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 forte. E poi anche è stato interessante vedere l'approccio della critica, mai come quest'anno sono stati tantissimi giornalisti e gli addetti ai lavori che sono venuti ad un festival come Esperidi, che è un festival che sì, è rivolto anche agli specialisti, ma è rivolto soprattutto a un pubblico di non addetti ai lavori. Quest'anno c'è stata l'esigenza, secondo me, anche da parte appunto di giornalisti critici, certi artisti, di venire a vedere cosa stesse succedendo. Cosa stesse succedendo quando era la prima volta, dopo 3 mesi di lockdown, che si riapriva al pubblico uno spazio d'arte performativa. E questo è stato molto emozionante, molto bello. Io sono davvero felice dell'edizione di quest'anno. Forse è stata la migliore edizione di Esperidi di sempre.
Ed è la voce di Michele Losi, il direttore artistico, a raccontare proprio quanto questo sforzo, quello di mettere in piedi quest'anno il Festival dell'Esperidi, sia arrivato più da una sfida politica che poetica. E sempre Michele Losi ha curato il progetto di Alberi Maestri. Alberi Maestri è una performance itinerante, è fondamentalmente una camminata nel bosco in fila indiana, dove i partecipanti indossano delle cuffie. Attraverso queste cuffie si ascoltano dei racconti che ci portano a guardare diversamente la natura che si attraversa, in qualche modo ci portano a riconnetterci con la natura. Alberi Maestri è un cult, uno spettacolo cult ormai, è anche un manifesto artistico che ha un dislivello di 350 metri, è un'azione poetica, è un rito collettivo, con semplicità si dà vita a un rituale che mai come ora diventa farmaco e ripartenza. Con il Festival del Giardino delle Esperidi, vi dicevo all'inizio, spesso si vanno anche a scoprire o riscoprire sentieri, borghi, cascinali, ville, chiese che diversamente rimarrebbero in parte almeno sconosciute. Questa edizione in particolare ci ha portati a Olginate, nella Villa Sirtori e lungo il lago, a Ello e poi a Olgiate Molgora. Con Alberi Maestri invece andiamo fra i gelsi e i castagni in un sentiero che da Mondonico risale fino a Campsirago e andiamo a farci accompagnare dalla voce di Sofia Bolognini, coautrice insieme a Michele Losi della drammaturgia di Alberi Maestri.
La foresta è fatta di connessioni, come l'internet e il computer. L'alberi, te pare che sta nei boni e zitti, e invece, de sotto ante il terriccio, è un bordello della Madonna. Le radici attaccano i bottoni l'una con quell'altra, e giù che chiacchierane fino a tarda notte, tutto il giorno, sempre. Cicci, ricci, ricci, cicci, cicci. Le radici se toccano certe volte, come a farsi una carezza. E se mettono d'accordo pure, quando è ora, giù che fanno primavera tutti insieme. La foresta si riempie di gemme, di colori e profumi buoni. Le api portano il polline in giro, tutti ignudi a fa' baldoria. Gli animali sono spiazzati e non sanno più dove mettere il muso. è la strategia degli alberi, che germogliano tutti in te una volta, così li confondene, li smistane, un po' qui, un po' là. E non ci stanno solo le radici laggiù, ma un sacco di gente. Animaletti, insetti, funghi, specialmente. Te parene quelle due cagatine che spuntano intorno ai tronchi degli alberi. Invece sottoterra sono loro che smistano le informazioni di tutta la foresta. Un po' come i call center. I funghi sono il centralino del bosco, la portineria. Agli alberi gli portano di tutto. Medicine, zuccherini, robe da magnà e da beve. Insomma, ognuno nel bosco si dà da fa per il proprio bene e per il bene dell'altri. Come un grande cervello, un animale unico, fatto di tante bestie in accordo tra loro, in una specie di equilibrio sottile sottile. E se ci pensi, è una meraviglia che ti fa ammattire dalle risate.
Il festival si è aperto con un talk dal titolo Pensare la Terra, dove si affronta tra l'altro il rapporto fra natura e arti performative. È stato un dibattito animato da voci diverse che hanno trattato questo argomento da differenti punti di vista. C'era lo psicologo Fabrice Olivier Dubosc, Oliviero Ponte di Pino di A Teatro, scrittore, critico teatrale, conduttore di Piazza Verdi di Radio Rai 3, Gerardo Guccini, docente di discipline dello spettacolo all'Università di Bologna, Emilio Padoa Schioppa, invece professore di ecologia dell'Università Bicocca, e poi il regista Marco Maria Linzi, che è anche direttore artistico del Teatro della Contraddizione, e Michele Losi, direttore delle Esperidi. Allora, vi riproponiamo una parte di questo interessantissimo talk che si interroga su un nuovo modo di vivere il pianeta, aderendo del tutto al momento che stiamo vivendo. Partiamo dalle parole e dai sogni di Olivier Dubosc. Pensate che lui si definisce come un ricercatore e formatore della crisi psico-socio-ambientale contemporanea, quindi possiamo decisamente dire che è sul pezzo rispetto al difficile momento storico in cui tutti siamo ancora immersi. Da lì si passerà poi la parola a Michele Losi, che a sua volta girerà il tema al professor Padoa Schioppa.
Il tentativo che ho fatto è di prestare attenzione alla dimensione sociale e collettiva dei sogni, perché ci rimandano, ci invitano a frequentare una soglia, a prendere atto di come gli eventi del mondo tocchino profondamente la psiche. Noi sappiamo che Freud diceva il sogno è la via regia verso l'inconscio, ma pensava a questo inconscio come il deposito delle esperienze infantili, familiari, eccetera. E oggi sappiamo che l'inconscio è questo, ma è anche un sismografo molto potente, molto sensibile, che registra gli eventi che toccano la psiche a partire da quello che accade nel mondo. Allora c'è stato tutto un fiorire di blog, di ho raccolto sogni durante la pandemia e volevo proporvi, ho provato a identificare alcune tipologie di sogno. C'è per esempio una prima tipologia che è quello della natura ferita o della natura che esplode, moltissimi sogni di inondazioni, vulcani, animali selvaggi, a volte poi questa natura viene rappresentata per esempio in un sogno che trovo paradigmatico, di una donna che sogna il prato dell'infanzia, e questo prato però risulta essere come uno specchio d'acqua prosciugato, e in questo prato, dove non c'è più acqua, boccheggiano decine e decine di pesci, anche pesci abbastanza sgradevoli, neri, malati. Di fianco lei ha il nonno, che indica ogni pesce e dice: questa è una trota, questa è una carpa, che per me rappresenta proprio l'eredità dello sguardo di classificazione che abbiamo tutti ereditato, che ha anche un suo valore forse, no? dentro la costruzione del nostro pensiero sulle cose, sulla natura, ma che nel sogno contrasta con l'angoscia della sognatrice, che invece percepisce questi pesci moribondi. Una variazione di questo tipo di sogno, dove già entra in campo una natura un po' diversa, è un paziente che aveva una forma non grave di Covid e sogna di essere graffiato da un pipistrello e di ammalarsi. Sempre nello stesso sogno sogna che il pipistrello lo morde e questo lo guarisce. Mi sembra una rappresentazione di come funziona il sistema immunitario. Ci sono sogni in cui la natura emerge come una figura inaspettatamente oltre la misura, appunto, di quel piccolo sguardo categorizzante. Per esempio, una sognatrice dice che viene invitata in una fattoria. Arriva in questa fattoria e le dicono: vieni a vedere gli asinelli. Allora si avvicina, entra nella stalla e ci sono gli asinelli, ma sono alti 5 metri e chinano la testa verso di lei. Lei osserva questa testa di asinello, meravigliata, intimorita da questa natura che ha una dimensione ben diversa da quella che immaginava. Ci sono molti sogni di lutto anche, no? Sia di dialogo con i morti, con i defunti. C'è un aumento di sogni in cui l'inconscio va a cercare questa soglia. Mi piace molto il fatto che il festival si chiami Esperidi on the Moon, perché mi sono sentito raccontare e ho letto diversi sogni che proprio non capivo, in cui il sognatore, in un campo, in un contesto di Covid, va sulla Luna. E potrebbe voler dire tante cose, ma c'è un altro sogno che io metto in risonanza senza dire perché, che ha a che fare col diritto al respiro, di una sognatrice che va in una specie di monastero dove sa che c'è una statua famosa che vuole vedere. Entra in questo luogo dove ci sono dei chierici disattenti, poco interessati, che la guardano, non si aspettano visitatori. Finalmente uno la porta a vedere questa statua, che è su un sarcofago molto alto. Lei intravede appena, ma è molto simile a quel Cristo che c'è a Napoli velato, solo che è una donna velata, una statua che respira. Questa carrellata sui sogni indica comunque che un lavoro immaginativo su quello che si muove non si muove solo nella psiche individuale, si muove dentro il sogno stesso che parla ad altri sogni. Lavorare sui sogni in questo modo è molto diverso da quando si fa psicoterapia individuale. Si risuona in una specie di processo di sincronizzazione dell'immaginazione. E credo che questo abbia un valore straordinario, molto, come dire, emergente in questa fase della crisi che ci colpisce tutti.
Grazie Fabrice. Sì, Esperidi on the Moon è nato da un sogno, che era quello di poter fare il festival. E nello stesso tempo è anche nato dall'idea che il pianeta era cambiato. Il tema dell'aria che respiriamo è centrale, e quindi abbiamo immaginato dei cosmonauti su un altro pianeta, comunque in grado di fare arte, teatro, discussione, spettacolo. Quindi sicuramente c'è una relazione forte con quanto tu dicevi. Per introdurre Emilio, io gliel'ho già accennato al telefono, io a un certo punto durante la pandemia, e lo dico con profondo rispetto per tutte le persone che sono morte o che si sono ammalate, però ho avuto un po' l'impressione che questo virus fosse il supereroe della natura per fermare gli uomini. È una cosa un po' forte da dire, però com'è possibile che in 30 anni, da Rio, Kyoto, Parigi, si sia riusciti a fare così poco per fermare il riscaldamento globale? Come è possibile che un virus, paralizzando l'economia, il sistema produttivo per 3 mesi, forse ha permesso alla natura di rifare un passo avanti? È una domanda non da scienziato, quindi prendila per quella che è, però secondo me è un tema interessante.
Grazie. Io appunto sono professore di ecologia e da qualche anno tra le cose che mi interessano c'è una parola relativamente recente che è antropocene, che è nata in ambito scientifico, l'ha proposta ufficialmente 21 anni fa un premio Nobel per la chimica che in una sonnolenta conferenza vicino a Città del Messico ha detto ma forse anziché continuare a parlare di impatto dell'uomo nell'olocene dovremmo riconoscere che siamo nell'antropocene. Voleva dire c'è stato un punto di svolta. Olocene e antropocene sono di fatto termini tecnici che indicano le epoche geologiche e diceva quindi è cambiato qualche cosa nella Terra e siamo in un'epoca nuova che chiamiamo antropocene perché l'uomo che indirizza i principali equilibri. L'equilibrio climatico che ricordavi poco fa e oggi chi studia queste cose non ha più alcun dubbio. Noi stiamo modificando il clima della Terra. Noi stiamo modificando gli equilibri biologici della Terra generando, cioè con le nostre azioni, quella che chi studia questo campo particolare dell'ecologia chiama una sesta estinzione di massa. Ogni 20 minuti circa scompare una specie sulla Terra, specie che noi non sappiamo quale sia, magari non conosciamo neanche, ma questo è un ritmo di 1000 volte circa superiore a quelli che sono i normali ritmi di estinzione delle specie. Noi muoviamo più terra di quanto non facciano i fiumi con la loro attività di erosione, cioè siamo una forza geomorfologica, siamo una forza chimica. Diciamo, per il mondo della scienza che studia queste cose è un fatto oramai diventato evidente. La domanda che mi facevi un attimo fa, ci siamo fermati per 3 mesi, abbiamo visto un cambiamento, è vero. Io vivo a Milano, quindi in un posto che rappresenta, come dire, il trionfo delle urbanizzazioni dell'antropocene e osservavo che per la prima volta dopo molto tempo è bastato un mese di stop praticamente totale del traffico, che solo del traffico, perché il riscaldamento non è cambiato, e l'aria di Milano è cambiata. Forse adesso tutti quelli che ancora adesso mettevano in dubbio ma il clima sta cambiando, ma non è vero, ma se cambia non è colpa dell'uomo, ma tanto non ci possiamo fare niente, forse qualche cosa in meno da dire l'avranno. Il perché non si fa, quello che posso dire è che in 30 anni e anche più che la scienza sta studiando questo abbiamo cambiato il punto di vista. Quando io cominciavo a studiare scienze naturali i miei professori di allora dicevano abbiamo delle ipotesi ma non abbiamo abbastanza dati che lo comprovino. Oggi voi in un dipartimento scientifico non trovate più nessuno che seriamente dica una cosa del genere. Cioè, poi a volte raccontiamo l'antropocene come fosse come rappresenti la fine della Terra, non è così. Questa spaventosa accelerazione è spaventosa proprio per la sua velocità, avrà delle conseguenze biologiche importanti, ancora più importanti delle conseguenze sociologiche sull'umanità. Sulla lunga storia della Terra è meno di un battito di ciglia. Chiederei a qualcuno se si ricorda quanti anni ha la Terra, sono circa 4 miliardi e mezzo, che detto così tutti quanti annuite dite di sì, ma che cos'è veramente noi non ce ne rendiamo conto. Un buon esempio è immaginare, io potrei alzarmi in piedi, camminare un metro e dire vado a ritroso di un secolo. Alla fine della giornata, se camminassi tutto un giorno una 30 di chilometri, sarei all'incirca quando è comparso l'uomo. Volendo raggiungere i 4 miliardi e mezzo, dovrei camminare per poco più di 4 anni. Quindi quello che avviene in pochi secoli è veramente niente. Non vuol dire che non ce ne dobbiamo preoccupare, ce ne dobbiamo preoccupare moltissimo, e forse moltissimo. Perché una vita andrà avanti, ma in un modo completamente diverso. Allora forse lo stop così violento che abbiamo dovuto prendere in questo momento ci dovrebbe far riflettere su come ripartire, tenendo presente alcuni aspetti, il primo dei quali è proprio quello.
In un corteo mille. Chiudiamo questa prima parte dello speciale dedicato alla Festival di Giardino delle Speridi con la voce della carissima Camilla Barbarito. Anche lei è stata presente in questa 16ª edizione, anche l'anno scorso in realtà era presente, ma quest'anno ha portato uno spettacolo particolare, un concerto dal titolo A Zonzo per la Dolce Vita, dedicato a Nino Rota.
Oggi pochi dubbi, ma domani chissà, la bianca vela che leggera sventola già, spazzando via i ricordi di ogni età, e la giostra si ripeterà.
Conto del Festival Il Giardino delle Speridi. Se la prima parte l'abbiamo dedicata ad una riflessione legata al fare teatro oggi, anzi al tornare a far teatro oggi rispetto al momento anche che stiamo vivendo, in questa seconda parte invece diamo spazio ad alcune performance che sono state in programma in questa 16ª edizione. Partiamo da una performance che, se fosse un piatto, sarebbe di sicuro una crostata, una torta fatta in casa. Perché? Perché si tratta di una produzione domestica i cui protagonisti sono i componenti della famiglia dell'attrice Soledad Nicolazzi. Infatti sono in scena lei, il suo compagno e i suoi tre figli, che ci raccontano in questa intervista come si è arrivati a questa versione tra virgolette emergenziale, passatemi il termine, dello spettacolo E io non scenderò più. È una favola itinerante per bambini e ragazzi, liberamente ispirata ad un classico, Il barone rampante di Italo Calvino, che abbiamo seguito sul lungo lago di Olginate sabato 28 giugno.
Il mondo da quassù, da qua mi sembra tutto un po' più bello. Io sono il re e questo è il mio castello.
Il lago di Olginate sono arrivati dei cantastorie che ci hanno portato fra le fresche frasche, diciamo così. Io sono qui con Soledad Nicolazzi. Soledad, tu hai scritto e messo in scena questo spettacolo che ha una particolarità, hai fatto con i tuoi congiunti.
Questo spettacolo in realtà nasce 20 anni fa, quando andavo nelle biblioteche di Milano e raccontavo le storie. Ero da sola con dei burattini. Poi ha avuto un sacco di versioni diverse, la seconda, diciamo, dopo le biblioteche, tre attrici in interno. Poi però il palazzo è crollato dove avevamo la scenografia e dovevamo fare la prima di quella versione proprio qui alle Speridi, mi pare, o comunque a Campsirago. E Michele Losi disse: beh, non avete più la scenografia, fatelo sugli alberi. E così abbiamo cominciato a farlo sugli alberi. Poi a un certo punto la compagnia si è sciolta, perché come tutte le compagnie succede, e è rimasto lì a dormire per un po'. Allora la versione successiva è stata quando abbiamo incontrato nelle spiagge della Corsica una ragazza che si arrampicava sui pini sulla spiaggia, e lei faceva, Sara Molon, faceva l'acrobata aerea. E quindi io l'ho visto e ho detto, ma tu sei il barone rampante, dobbiamo rimettere su questo spettacolo. E l'abbiamo di nuovo messo su, io e lei, in versione itinerante. L'abbiamo portato nuovamente in teatro e ha fatto questo debutto al Teatro della Tosse, mi pare 3 o 4 anni fa. Poi, così in questi anni lo stiamo portando in giro io e lei. Però, in vista del Hesperidi on the Moon, quando abbiamo parlato che spettacoli portare ogni compagnia, io ho detto, beh, il Barone Rampante è quello da esterno della nostra compagnia. Ma Sara Molon abita a Bruxelles e quindi saranno aperte le frontiere? Non si sa, però lo spettacolo lo volevo fare lo stesso. E dunque, visto che poteva stare solo con i congiunti, ho proposto ai miei congiunti di lavorare insieme a me. Erano i giorni del lockdown in cui non si poteva fare altro che stare insieme.
Citiamoli gli altri anche, interpreti.
E quindi anche persino mio figlio di 14 anni, Mirto, Lidia e Elio. Lidia ha 11 anni, Elio ne ha 9. Ci siamo messi lì, ho distribuito le parti e l'hanno imparata in un battibaleno e poi abbiamo cominciato a provarlo prima in casa e poi invece in un parco vicino casa, siamo di Carrara.
Approdate a una storia che parla di isolamento, di un isolamento scelto, ma anche un po' di un nascondersi, no, fra gli alberi a fare i fatti propri. E sul pezzo questa storia.
È sul pezzo, ha un tempo suo, ma riesce a essere amico, riesce a essere con gli altri come nessun altro. Questa è una storia che io ho sentito fin da piccola quando andavo appunto a leggere, mi nascondevo a leggere sull'albero di mele per non farmi trovare dagli adulti e l'unico che poteva raggiungere era mio fratello e c'era questa complicità. Quando poi ho letto Il Barone Rampante, come sempre succede nei grandi libri, nei grandi incontri, mi ci sono riconosciuta.
È una storia che ti accompagna da sempre, che si è trasformata con te evidentemente.
Esattamente, e adesso
è passata anche a loro.
I miei ragazzini.
Allora, ce li presenti? Tu sei?
Elio.
Quanti anni hai, Elio?
9.
E che parte facevi in questo spettacolo?
La parte di Biagio, il fratello del barone rampante che lo aiuta a costruire capanne e a vivere sugli alberi.
Ti è piaciuto fare l'attore?
Sì, molto.
Invece, ciao, tu ti chiami?
Lidia.
Lidia, quanti anni hai?
11.
Tu sei l'acrobata della famiglia?
Sì.
Insomma, ti guardavamo anche tutti col fiato sospeso, hai fatto un po' di acrobazie. Su di circo?
Sì, però quello che mi piace di più è fare la spettatrice.
E allora, come spettatrice di questa storia, che cosa ti piace?
La ribellione, cioè che un ragazzo fa parte di una famiglia ricca, di alta società, però lui in verità non vorrebbe, quindi fa quello che vuole.
Cosimo, tu sei il più grande, quanti anni hai?
14.
Senti, abbiamo parlato di ribellione, abbiamo parlato di rifugi sugli alberi, io con te parlo un po' d'amore. E cosa si dice dell'amore in questa storia?
Che puoi incontrarlo non nel modo più rose e fiori, ma anche nel modo quasi avverso all'amore, come dire. Puoi incontrarlo come una sfida che poi diventa amore. Mi piace lo spirito, tutto il messaggio di ribellione che c'è dietro, lo scappare dagli schemi imposti.
Bene, grazie mille a tutti voi. Ho saltato il papà, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io ho avuto una passione giovanile per il teatro, poi ho fatto altro nella vita, ma adesso abbiamo colto l'occasione delle Hesperidi per rimettere in scena questo lavoro e ci siamo fatti guidare da questo capocomico che abbiamo in famiglia, che ci ha comandato, diciamo, a bacchetta. Cioè, oggi ora, diciamo, con buoni risultati ci siamo divertiti. Magari se me lo chiedevi l'altro ieri, già le prove, mancava sempre qualcosa. Ti lascio immaginare tutte le dinamiche familiari, è vero?
Bene, complimenti a tutti. Voglio solo vivere la mia vita, voglio vivere sulla punta delle dita, gli amici me ne sono fatti tanto, anche stando sugli alberi.
non solo teatro e danza, dicevamo all'inizio, ma anche musica e poesia all'interno del Il Giardino delle Esperidi. Arriviamo così a farvi ascoltare un estratto dal concerto, dallo spettacolo proposto dalla piccola compagnia Palazzo Tavoli, che ha animato un suggestivo spettacolo nel prato di Mulino Tincati, a Olgiate Molgora, ovviamente all'aria aperta, ovviamente immersi nella natura. Abbiamo assistito a questo viaggio intorno ai canti polivocali contadini calabresi.
Buona, ai mamma e mia aiuta, fede buona, ai mamma e mia aiuta.
Noi abbiamo scelto canzoni che sono anche poesie nella loro forma, hanno i salti della poesia e vengono accostati sempre i sentimenti umani a manifestazioni della natura, agli elementi della natura che sono sempre presenti, sia che siano ortaggi, sia che siano parti del cosmo, e vengono continuamente messi vicini. Sentimenti, amore, fatica.
Ci fa un esempio?
Ancora non mi voglio abbandonare, che ne ho visti alberi tagliati, consumati e distrutti, fare un bel ramo e poi ricominciare a dare frutti.
Me voglio fare,
è stampato melodie
a chi sto cuore.
Come avete raccolto questi canti? Come li avete scelti?
Allora, questi canti vengono da nostre ricerche personali, anche differenti, mie da 30 anni, repertori etnomusicali, registrazioni etnomusicali e anche ricerche sul campo.
Sì, io ho avuto la fortuna di nascere a Catanzaro, in un quartiere, Santa Maria, dove fin da piccolo ho sempre ascoltato alcuni di questi canti che abbiamo anche riproposto questa sera.
Portarli in scena, esatto, qui oggi a Campsirago, che significato ha per voi?
Sicuramente questi canti oggi non hanno più la funzione sociale che avevano un tempo, quindi se non si miete più il grano a mano, noi vogliamo dargli una nuova vita.
Questi testi, questa poesia e soprattutto questo suono, il suono e la vocalità necessaria a questi canti ci vengono da una modalità che è veramente arcaica, che non riguarda soltanto i contadini degli anni 50 ma anche quelli precedenti. Quindi noi quello che stiamo facendo con questo spettacolo è interrogare ancora i canti per trovare nuove immagini ad un mondo arcaico.
Ed ora cambiamo completamente atmosfera, ci lasciamo alle spalle le sonorità della performance dal titolo Luachi, anzi Luachi in calabrese significa luoghi, uno spettacolo, una performance della piccola compagnia di Palazzo Tavoli, e arriviamo così ad una produzione decisamente più nordica di Qui ed Ora Residenza Teatro, che ha presentato un work in progress dal titolo provvisorio 3 quanto vale un essere umano. Una performance che ovviamente per via della pandemia non ha potuto trovare un compimento al momento. In scena ci sono tre donne, Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli, che fanno i conti con gli stereotipi della nostra società, sono alle prese con il vuoto in cui risuonano le nostre vite, i nostri corpi, corpi che ballano fino allo sfinimento in scena per raccontare, denunciare con ironia e anche cinismo il presente, che viene appunto raccontato in maniera spudorata e molto molto divertente. È uno spettacolo godibile che aspettiamo di vedere appunto compiuto grazie alla direzione di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti. Sentiamo allora l'intervista, dove inizialmente ascolterete la voce di Silvia Gribaudi, la regista, e successivamente Silvia Baldini, a seguire Francesca Albanese e poi Laura Valli.
Abbiamo iniziato prima del lockdown, poi ci siamo fermate, abbiamo ricominciato da poco, qui ora residenza teatrale, avevamo già fatto un lavoro insieme nel 2015 che si chiamava My Place, e adesso meno male mi hanno richiamata a fare un altro lavoro con loro, sono felicissima, e le reazioni del pubblico veramente hanno dato ancora più senso al lavoro, sentire che la gente rideva ed era coinvolta.
C'è appunto una domanda, no, che avete anche posto proprio nel titolo: quanto vale un essere umano? Avete spostato la domanda appunto sull'essere umano, però siete tre donne che parlate inevitabilmente di donne, quindi che cosa volete dire?
Quanto vale un corpo è la sottodomanda, è quanto vale il nostro corpo, quanto viene esposto. Tutti i giorni scegliamo qualche cosa, e quindi come accade questa scelta? Da quali stereotipi si parte? Dove lo sguardo va a appoggiarsi? E quindi quali sono tutte le domande che ti ritrovi addosso, e tutti gli occhi che ti ritrovi addosso dentro il corpo di una donna? È molto forte questa come sensazione.
Ma quanto vale questa performance contemporanea? Avrete notato la qualità del balletto che avete appena visto, perché questo ci contraddistingue. La qualità. E come vedete, tre corpi danzanti per 40 minuti. E quanto varrebbe questo balletto se al posto di noi tre ballerine ci fossero Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà e Roberto Bolle?
Francesca?
Ma sì, un'altra domanda che ci siamo portati dietro durante il lavoro è come anche le relazioni, i rapporti con le persone vengono sempre messi dentro una gerarchia, e un po' tutto diventa misurabile, e ci siamo interrogate su questo, no? Facendolo un po' come gioco, però poi è un po' un modo spietato di guardarsi intorno, che accade ad ognuno di noi. E quindi ecco,
c'è anche questa domanda, no? Questo tema del voto, votate, quindi siete all'interno di una performance, il balletto della quotidianità, il circo un po' anche della quotidianità in cui tutti inevitabilmente ci infiliamo, e c'è questa questione del voto, no?
Questa realtà assurda che abbiamo vissuto, neanche tanto assurda, insomma, ci siamo passati in mezzo veramente, ha dimostrato quanto davanti a qualcosa di minuscolo e molto più grande di te tutto ciò si rimette completamente in discussione. Quindi la domanda ce la stavamo già facendo prima, no? Ma ci siamo cadute dentro, e quindi semplicemente ci siamo lasciate ulteriormente attraversare da quello che stavamo vivendo. Ma la domanda è sempre quella, ma è solamente che è un po' più vicina alla risposta, perché è così veramente cosa vogliamo? Cioè, anche la scelta, cosa vuoi quando scegli, quando giudici? Cosa vuoi veramente? Vuoi essere meglio? Vuoi sentirti più sicuro? Vuoi non aver paura? Vuoi non metterti in gioco?
Quanto ci mettete di voi qua dentro?
Tutto parte chiaramente dai materiali, che sono i materiali dei nostri corpi e di tutti e quattro, chiaramente. E quindi sì, c'è molto di noi, oltre alla carne, anche i pensieri e i vissuti, sicuramente.
Poi in particolare in questo lavoro una cosa speciale che è accaduta è che a noi piace sempre nella costruzione degli spettacoli collaborare con degli artisti esterni alla compagnia. E come raccontava Silvia, io sono l'altra Silvia, non Gribaudi Baldini, nel 2015 avevamo collaborato con lei per My Place, poi la successiva collaborazione è stata con i Fratelli Dalla Via, e per questo lavoro ci è piaciuto mettere insieme questi due incontri, quindi c'era Silvia alla regia e Marta Dalla Via alla scrittura, alla drammaturgia dello spettacolo. Poi in realtà noi da settimana prossima cominceremo un lavoro più intenso anche con Marta, perché finora, causa lockdown, eravamo separate.
Siete contente di tornare in scena, di tornare in questo modo?
Dicevo prima, no?
C'era un'energia fortissima.
Eravamo emozionatissime, anche perché era da tanto tempo che non andavamo in scena. Poi arrivare con un lavoro nuovo, e poi appunto le condizioni ci hanno portato a non poter avere delle tappe intermedie, neanche degli sharing con pochi intimi, per cui tuffate così nel pubblico è stato fortissimo, molto bello, sì.
Penso che grazie al lockdown questa sera, rispetto a tante altre volte che ho fatto degli spettacoli stando fuori dal non sul palco ma in regia, godevo della generosità che loro tre davano al pubblico, e quindi ci siamo veramente divertiti insieme. La forma veramente prendeva una piccola parte rispetto alla grande generosità di cuore, di pancia che è stata offerta questa sera, e quindi vedere tutti insieme così è emozionante.
Grazie mille e complimenti.
Grazie a te.
Grazie. Unghie che vengono mangiate, unghie che si consumano, capelli che cadono. Nel DNA è scritto tutto. È la drammaturgia del mio essere. Quanto vale un corpo umano? E se le mie due colleghe ballerine adesso qui inciampassero e cadendo morissero, quanto varrebbero?
Se le mie due colleghe qui, ballerine, inciampando, cadessero e morissero,
se la mia collega,
quanto varrebbe?
Se la mia collega qui cadesse e morisse, se le mie due colleghe, ballerine, inciampassero, cadessero e morissero, quanto varrebbe?
Inciampando, cadessi, morissi.
E se morissi anch'io?
Quanto varrebbe?
Quanto varrebbe? E se le mie due colleghe morissero?
Se le mie due colleghe ballerine.
Se lei inciampasse cadendo.
Se lei inciampasse cadendo. Morisse.
Quanto varrebbe?
Quanto varrebbe? Ma se le mie due colleghe.
Se le mie due colleghe
morissero. Se tre inciampassero, morissero.
Se morissero. E se io cadessi? Se io cadessi, morissero. E se tutte e tre? E se tutte e tre?
Cadendo.
Tutte e
tre, cadendo.
Morissero.
Morissero.
Quanto varrebbe?
Prima di chiudere vi facciamo ascoltare un estratto da un incontro avvenuto fra Oliviero Pontedipino, scrittore e critico teatrale, e Vittorio Agnoletto, che almeno su Radio Popolare non credo abbia bisogno di presentazioni. Comunque ricordiamo che è il fondatore della LILA, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, e è medico, autore e conduttore della trasmissione 37.2, voce importante che ci ha accompagnati durante i mesi scorsi per fare il punto sull'andamento della pandemia. Durante questo dibattito ci si è interrogati, anche grazie al suo intervento, sul significato del fare teatro oggi, creando quindi un dialogo fra discipline diverse. In particolare qui c'erano la medicina, c'era un ping pong fra medicina e teatro. Con questo passaggio io vi saluto, ringrazio ancora gli organizzatori del Giardino delle Esperidi, Esperidi on the Moon, che hanno avuto il coraggio di accettare questa sfida politica più che poetica, e di realizzare questa 16ª edizione straordinaria del festival Il Giardino delle Esperidi. In coda a questo speciale la voce di Camilla Barbarito con un altro estratto dal suo concerto A Zonzo per la Dolce Vita, con brani dedicati a Nino Rota. Io vi ringrazio, spero di risentirvi presto da queste parti. Un saluto a tutti e buon proseguimento da Paola Piacentini.
In situazioni drammatiche come queste
I rituali hanno un'importanza enorme, ma devono essere però non dei rituali fatti di formalità, dei rituali dove le persone possano mettersi in gioco, l'esprimere, buttare fuori il dolore che hanno dentro senza il timore di essere giudicati. E in questo, è una banalità, ma in quelle situazioni qualche volta la maschera aiuta anche, no? Quando devi tirare fuori una tua sofferenza intima che non è sempre poi spiegabile con parole, e poi c'è bisogno di una forma anche di riconciliazione tra la vita e la morte, no? Sono morti che rischiano di essere dimenticati perché non hanno neanche quella tragicità della morte individuale, quando sono le decine di bare che vengono portate via e quelle bare sono anonime e rimangono anonime. Il dolore del congiunto non ha neanche un posto per rappresentarsi e perde quasi il diritto alla stessa tragicità, ma la tragicità è un elemento fondamentale per rielaborare. Il teatro ha avuto un po' da sempre anche il fatto di svolgere un ruolo curativo, catartico. In Italia è ovvio che allora si va a nominare Basaglia, no? E come Basaglia ha provato a mettere in relazione il teatro e la malattia da un punto di vista, in questo caso, assolutamente terapeutico. Questo intreccio è un intreccio che viene da lontano, aiuta lo spettatore e aiuta anche molte volte lo stesso soggetto, quando è il soggetto portatore della sofferenza che prova a misurarsi anche sul teatro, no? Ecco, quindi le funzioni, le modalità con cui può essere utilizzato il teatro secondo me sono veramente tante da un punto di vista della cura, e c'è una storia che inizia dall'antica Grecia e che molte volte poi ha mischiato il teatro con la medicina, però mi permetterei di dire allargando, perché teatro, medicina e mistero. Se cominciamo appunto da Esculapio, non solo faceva il medico nella mitologia, ma faceva rivivere i morti. E quindi il teatro era qualcosa che andava e superava il confine della vita e della morte. Tra l'altro, per quel pochissimo che so, è qualcosa che coinvolge anche gli attori, no? Tra la vita e la morte, no? E tra la vita e la morte c'è la medicina.
Canto per chi non ha fortuna.